It's all currency, it's a problem, no? Dice, adesso l'imitazione di Trump è venuta malissima, però.
No, invece è venuta bene, ce la rifà.
You know what? It's all currency, dollar is all currency, but it's your problem. I'm not going to do that.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Cara Deborah, no, nessuno sicuramente potrà giudicare Caterina Caselli.
No, dal punto
altro.
Di vista né musicale, imprenditoriale, manageriale, talent scout, è quello che vuoi, però anche lei.
Però quel comincio lì della canzone, di questa storica canzone, invece.
Pure lei mi cade nelle braccia del consulente, del consulente finanziario sedicente, ma invece abusivo, non proprio corretto. Allora, che cosa è successo?
È successo che lei, ma anche altri VIP, come si dice in questi casi,
Giorgetto Giugiaro, per
sì,
esempio.
Sì, ad esempio, ma anche il figlio della Caselli, cioè Filippo Nicola Sugar, sono caduti nella rete di questo, come dire, sedicente, come hai detto, broker, sedicente operatore
finanziario svizzero, accusato di operare abusivamente in Italia, e la Guardia di Finanza gli ha sequestrato 18 milioni di euro.
Ecco, questo tanto per dare la grandezza della questione. Dunque, l'indagato, secondo quanto ha dichiarato la Guardia di Finanza stessa,
c'è pure nome e cognome, e siccome lo raccontano i giornali, noi possiamo tranquillamente condividere con i nostri ascoltatori. Daniele Migani.
Ecco, il signor Migani avrebbe messo in piedi un, parole della Guardia di Finanza, sofisticato sistema societario creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti,
pure pure un gruppo di
diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede nei confronti di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari. Quindi i reati che vengono ascritti al comportamento del Migani sono: truffa, abusiva attività finanziaria svolta sul territorio dello Stato, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
No.
Questa, allora, è la cosa che mi ha più disturbato, devo dire.
Tra l'altro, Mauro, le vittime venivano scelte, mica me e te, ma in base al loro elevato patrimonio, come famiglie con appunto patrimonio netto ultra elevato ed aziende con asset superiori ai 200 milioni di dollari. Di
ecco,
dollari quasi,
ecco perché non mi ha mai cercato il signor Migani. Vabbè.
Che
tristezza, speriamo che non lo sappia mia suocera, dice, non ti ha neanche cercato Migani, cosa vuoi?
Allora, oggi è giovedì, è la giornata di Investire Informati. In realtà abbiamo anche ieri fatto una puntata di Investire Informati, perché con tutto quello che è successo in borsa nelle ore immediatamente successive alla proclamazione, no, anzi non c'è ancora una proclamazione perché poi c'è l'insediamento ufficiale di gennaio, eccetera, ma ormai Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ieri il responso dei mercati finanziari è stato molto chiaro. Ieri è stata una giornata negativa per le borse europee, invece ha letteralmente spiccato il volo Wall Street. Oggi l'Europa recupera e si è già lasciata da parte tutte le preoccupazioni che erano emerse ieri. La volatilità, insomma, la fa da padrone, ma sarebbe stamattina anche il caso di dare una lettura rispetto a questo andamento. Cosa potrà succedere in prospettiva? Già le ricette economiche più o meno del tycoon le conosciamo, ma magari gli operatori finanziari sanno dare qualche indicazione un po' più dettagliata e precisa rispetto alla prospettiva che ci aspetta.
Esattamente, tra l'altro, tra gli effetti indotti da questo voto, che ha visto sicuramente un'affermazione netta, indiscutibile di Trump, c'è anche il record toccato da Bitcoin. Ieri è andato al record dei 75.000 dollari.
Sì, l'abbiamo raccontato più volte, ma anche Wall Street ieri con questo più 3% abbondante del Dow Jones, oltre 2 punti di rialzo per gli altri indici, ha toccato nuovi record, scivolato l'euro sul dollaro che ha ripreso quota e poi molto fermento anche nel mercato obbligazionario. Anche oggi stiamo vedendo molto movimento soprattutto in Europa. Peraltro spiccava stamattina, ed era una curiosità che commentavamo a microfoni spenti con il nostro ospite, poi ve lo presenteremo, questo rialzo della piazza tedesca con la crisi di governo clamorosa in Germania. Il mercato è totalmente incurante, guarda ovviamente alle, ai dati macroeconomici che questa mattina sono stati diffusi. Oggi secondo me le papere spettano a me,
Vedremo.
Con questo raffreddore oggi le papere me le tengo io.
Ti senti un po' costipata, come si dice in questi casi. Allora vedremo se saranno dazi amari anche per quanto riguarda i nostri portafogli. Abbiamo intanto il piacere di avere qui in studio con noi il dottor Tommaso Tassi, Country Head Italia per Columbia Threadneedle Investments. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie mille.
E tra poco ci collegheremo telefonicamente anche con Mario Unali, Senior Portfolio Manager di Kairos Partner SGR. Allora, anche oggi potete chiaramente formulare le vostre curiosità rispetto agli scenari di mercato chiamandoci all'800240024 oppure inviandoci i vostri messaggi su WhatsApp al 349-238-6666. Adesso partiamo con le altre notizie perché ne abbiamo di interessanti anche questa mattina.
Ascolto ogni mattina, due di denari aiutano a gestire i miei tesori.
Mauro, ma tu sei già ricchissimo, c'hai la nostra Deborah lì vicino tutti i giorni, ma non ti lamentare, dai.
Migani, potrebbe essere l'anagramma di me gain, guadagno io, milanese guadagno solo io, gli altri chi se ne frega, guadagnando, truffando, salita lì.
Beh, se anche alla Swiss però mi viene da dire, perché il signore operava appunto in questo binomio Svizzera-Italia. Ma in realtà il commento cade a fagiolo, perché vi vogliamo segnalare una notizia, qualcuno l'avrà vista ieri forse sul Sole 24 Ore, perché c'è stato questo importante convegno a Roma gestito dalla Consob, dedicato alle insidie, alle truffe finanziarie nell'epoca del digitale, e qui è stata siglata questa collaborazione con Google nel contrasto alle frodi. Consob ha avviato questa collaborazione per contrastare le frodi finanziarie online. Come avverrebbe questo contrasto? C'è un filtro, verrà attivato un filtro per fermare la pubblicità delle proposte di investimento abusive prima che ci compaiano sui social network e sul web. Vi posso garantire, ma sarà esperienza anche di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, che basta fare una ricerca minimamente legata a, che ne so, le criptovalute oppure gli strumenti di investimento più diversi, ed ecco che vi si viene raggiunti da qualche messaggio: vuoi investire con noi? Investi con noi, guadagni sicuri, rendimenti del 2000%, eccetera eccetera. Questa iniziativa è stata appunto resa nota nei giorni scorsi in questo convegno ed è, ha commentato Federico Cornelli, il commissario Consob, un primo passo in avanti nella giusta direzione. Adesso si cercherà di estendere anche alle altre grandi tipo Meta, X magari adesso ci avrà tutta una sua particolarità, essendo quella di Elon Musk,
visto che a quanto pare è candidato anche ad assumere un ruolo molto importante nella nuova compagine di governo che il presidente comporrà prossimamente, e magari prenderà di petto questa situazione, insomma diventerà il nostro difensore da tutte le frodi finanziarie.
Vediamo, comunque l'importante è che ci sia un'attivazione da parte di queste grandi web company, sì, proprio per contrastare questo tipo di truffe.
Perché solo loro ovviamente possono fare veramente qualcosa di significativo. Come stanno gli italiani che risparmiano? Ce lo racconta il nuovo osservatorio Anima 2024. Anima è una grande società di gestione del risparmio, peraltro sotto i riflettori in queste ore perché la Banca Popolare di Milano, BPM, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto proprio su questa società. Ma a parte questo, nella loro attività di ordinaria amministrazione conducono periodicamente anche un osservatorio su quello che pensano gli italiani appunto che risparmiano. Sono un po' meno ottimisti sulla condizione del paese, sulla propria situazione personale, sono preoccupati dall'inflazione, un po' come sono stati gli americani che hanno votato Trump, ma non rinunciano a fare progetti e negli investimenti, a quanto pare, cresce l'interesse per i piani di accumulo per i PAC e risale anche l'attenzione alla sostenibilità, invertendo così un trend in atto da un paio di anni, durante i quali l'attenzione invece verso le tematiche e gli investimenti in sostenibilità erano, avevano un po' segnato il passo. Quindi queste sono alcune delle evidenze che emergono dall'edizione autunnale dell'Osservatorio Anima 2024, condotta in collaborazione con le società di ricerca di mercato Eumetra e Research Dogma. Guardando agli investimenti, il 55% dei bancarizzati e il 74% degli investitori investirebbe in prodotti finanziari, mentre sceglierebbe gli immobili, tema del quale parleremo domani, rispettivamente il 33% e il 34%. La propensione ad investire, nonostante una leggera diminuzione, si mantiene però significativa, perché il 23% dei bancarizzati ritiene sia un buon momento per investire, contro un 18% che pensa che non sia per nulla un buon momento.
Due segnalazioni importanti: l'uno perché il mese dell'educazione finanziaria è in corso, è il mese di novembre, c'è questo corso online in 11 lezioni, video, testi, attività interattive, schede PDF e così via, rivolto agli studenti della secondaria di primo grado, anche ai docenti e ai loro genitori, a cura di MyEdu, è una piattaforma didattica digitale online per lo studio a casa e a scuola. Lo trovate naturalmente su quelloche conta.gov.it, che è il sito del portale dell'educazione finanziaria, il sito nazionale del Comitato per l'Educazione Finanziaria, tra i vari corsi proposti appunto per il mese dell'educazione finanziaria. Oppure su educazionefinanziaria.myedu.it, myedu.it, e lo condividiamo anche sui nostri social, sui canali social di 2D Denari, dove come sempre trovate anche non solo qualche nostro video un po' leggero, ma anche la possibilità di riascoltare, di ritrovare i temi che trattiamo nelle nostre puntate.
E poi dobbiamo ricordare invece quello che succede mercoledì prossimo, il 19 novembre.
Sì, perché l'industria degli ETF verrà analizzata, grazie agli esperti che abbiamo convocato, da Deborah e da me nel corso della nostra tavola rotonda digitale, che è gratuita come sempre.
Si intitola ETF in chiaro.
Dovete iscrivervi, cioè dovete, se volete, se vi fa piacere, vi iscrivete.
No, dovete, dai, iscrivetevi. Poi magari non la guardate, però iscrivetevi lo stesso.
Potete iscrivervi. Comunque è gratis, seguite il link che viene pubblicato, fissato, anche questo lo trovate sui nostri social, se no il canale, l'indirizzo è virtualevent.ilsole24ore e poi cercate ETF in chiaro, oppure cercate tra gli eventi nel sito di Radio 24, radio24.it. Fate come volete e sappiate che parleremo di ETF dalle 15 alle 17 con primari operatori del settore.
Investire informati.
Io ho già fatto diverse segnalazioni a Meta su siti e personaggi che su Messenger invitano a fare queste campagne, però non c'è verso, non li cancellano neanche.
Ecco, allora, l'ascoltatore mette, se posso dire, guardi, è anche il cruccio della procura, di molte procure della Repubblica.
Ma è un po' come il registro delle opposizioni, dove tu immagini di segnalare la tua posizione perché non vuoi più essere raggiunto dal marketing aggressivo, e comunque le società bypassano ugualmente questi limiti, questi ostacoli, questi blocchi, e quindi non c'è davvero iniziativa che regga, perché tanto il furbo, com'è che dite tu e Marco Lo Conte?
Serpente corallo si sveglia mezz'ora prima. Quando tu ti sei alzato presto, lui si è svegliato mezz'ora prima.
Parliamo invece di scenari finanziari, appunto, con tutte le notizie che sono arrivate nelle ultime ore di carattere politico, ma naturalmente anche di forte impatto finanziario, come abbiamo indicato più volte ieri nel corso delle nostre trasmissioni, anche questa mattina con molti pezzi che ci hanno inviato i nostri corrispondenti dagli Stati Uniti. Marco Varsani in particolar modo quest'oggi ci ha raccontato del nuovo record segnato ieri sera da Wall Street, grazie in particolar modo ad alcune società che guardano con favore la nuova prospettiva politica che si è aperta negli Stati Uniti con la presidenza Trump. Allora, Tommaso Tassi, comincio con lei. Impressioni a caldo rispetto a quello che è successo ieri, tutto come nelle previsioni o tutto sommato qualche aspetto ha colpito anche voi?
Ma sicuramente diciamo l'incertezza che è stata tolta dal voto sicuramente ha colpito anche noi, quindi ci aspettavamo comunque un testa a testa fino all'ultimo, comunque non una vittoria così schiacciante. Invece devo dire che la vittoria di Trump, la maggioranza nel congresso e ovviamente anche il numero di voti che ha ottenuto sicuramente è un qualcosa che ci ha sorpreso, perché poi comunque questo può avere una ricaduta, è un qualcosa che va in maniera, diciamo, dà ampio spazio a Trump di poter portare a termine o comunque quelli che sono stati i suoi proclami elettorali. E quindi nei prossimi mesi, ormai ancora diciamo siamo in una fase di luna di miele, mi verrebbe da dire, e quindi nel momento in cui poi andrà a insediarsi poi capiremo quale sarà la squadra di governo, cosa implementerà in prima battuta e poi effettivamente cosa riuscirà a portare a termine. Quindi
intanto ci ha raggiunto telefonicamente anche Mario Unali, che abbiamo già introdotto prima, Senior Portfolio Manager di Kairos Partners SGR. Unali, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Anche a lei l'impressione, che adesso già non ha neanche più senso dire a caldo perché ci siamo già anche raffreddati rispetto a quello che è successo ieri, esattamente un po' come ha fatto la borsa, che in Europa, dopo tutte le preoccupazioni espresse appunto nella seduta di ieri, già oggi riesce a metterle da parte e torna a focalizzarsi sui temi di sempre, sicuramente le trimestrali, in particolar modo lo sta facendo Milano. Questa mattina lei cosa pensa di questo risultato elettorale sorprendente per tanti versi e soprattutto che spazza via tutta la possibile incertezza che molti operatori temevano potesse arrivare nei giorni immediatamente successivi al voto?
Sì, ma intanto direi sui mercati una sensazione di sollievo, no? Un po' come quando finiscono le vacanze di Natale, diciamo, no? Il 6 gennaio ci siamo messi alle spalle anche questo Natale. Ecco, finalmente ci siamo messi alle spalle questo rito collettivo, no? Delle elezioni americane che monopolizza il dibattito, in realtà distrae un pochino dai fondamentali e da quelli che sono gli elementi davvero importanti per i mercati azionari, ovvero gli utili aziendali, e per quelli obbligazionari, ovvero, no, le variabili macroeconomiche, i tassi e l'inflazione. Quindi sicuramente c'è la rimozione di un rischio, no, di un'incertezza, di una distrazione. Quanto agli effetti di questo risultato sui mercati, io credo si possa, no, dare un quadro abbastanza chiaro, nel senso che negli Stati Uniti questo risultato è probabilmente buono per il mercato azionario e negativo per quello obbligazionario, in quanto ci sarà presumibilmente con Trump un rialzo dei tassi superiore a quanto non ci si aspettasse. Per l'Europa invece vale un po' il contrario, ossia potrebbe essere un qualcosa di positivo per l'obbligazionario, in quanto l'economia potrebbe essere penalizzata dalle tariffe promesse da Trump e quindi negativo per l'azionario e per le aziende che saranno penalizzate da questa dinamica che con la maggioranza, come si è detto, ottenuta dall'amministrazione Trump potrebbe davvero diventare realtà in tempi relativamente brevi. Quindi la lettura è abbastanza chiara, il mercato credo abbia fatto un po' come il serpente corallo, no? Si è svegliato mezz'ora prima e ha messo in piedi questi trade, queste posizioni prima delle elezioni, quindi una parte di questi movimenti sono già stati scontati, però credo che ci sia ancora spazio per vedere questo tipo di dinamica nei prossimi mesi.
Tra l'altro, Mauro, a proposito del ragionamento che faceva Mario Unali, magari chiedo anche qua un commento a Tommaso Tassi, si riapre questa possibilità che si ripresenti questa parola che ogni tanto rispolveriamo, il decoupling, quando un'economia va in una direzione o una classe di investimento va in una direzione e un'altra va in una direzione totalmente separata, quindi potrebbe aprirsi questa forbice Stati Uniti-Europa, Tassi?
È già aperta, diciamo, lo stiamo già vedendo, comunque l'abbiamo visto quest'anno, abbiamo visto Stati Uniti verso il resto del mondo, mi verrebbe da dire, quindi verso l'Europa, verso anche i mercati asiatici, Cina in particolare.
Ma infatti proprio sull'Europa volevo così un attimo pungolarvi prima dell'aggiornamento sui mercati finanziari che adesso ci darà Deborah. Mi pare di capire che invece questa elezione, al netto dei giudizi che si possono dare politici eccetera, anche molti ascoltatori scrivono su questo, ma non è l'argomento della nostra puntata, in realtà mette un po' in difficoltà le politiche europee, e tra l'altro in un momento di difficoltà già preesistenti. Oggi leggiamo appunto delle difficoltà per il governo tedesco, sostituzione del ministro dell'economia, sappiamo che la Francia non se la passa bene, l'Italia anche lei cresce con percentuali da prefisso, insomma non è che questa forza che viene assegnata a Trump dal voto in qualche modo metta in difficoltà le nostre economie, l'economia europea e quindi quella italiana in particolare, che non è tra le più floride, tra le più solide.
Quello che stiamo vedendo è proprio questo, cioè siamo in una situazione in cui oggi o domani, se non mi ricordo male, si incontrano i capi dei governi europei, giusto per Bratislava, giusto per fare un po' il punto, secondo me cercheranno un attimo di capire come reagire, come interagire con questo Trump, questo forte Trump. Però sì, è una situazione, diciamo, di estrema difficoltà, dove la Banca Centrale Europea sarà presumibilmente costretta a intervenire per cercare di stimolare l'economia. Siamo in una fase in cui la parte centrale, quindi giustamente come dicevi prima, la parte Germania, la parte Francia, sono veramente in difficoltà. Se questo aggiungiamo una situazione in cui dovessero applicare nuovi dazi, beh, le esportazioni del mercato europeo che vanno in maniera significativa sulla parte americana, questo porterebbe, aggraverebbe un po' la situazione. Però siamo in una fase in cui l'economia europea non brilla, i tassi in Europa sono già stati, diciamo, si è già mossa prima la banca centrale per cercare di alleviare una situazione, diciamo, difficile, e lo scenario in questo momento in aggregato, stiamo parlando, perché poi alla fine ci sono tante società che comunque possono brillare, che comunque avranno ottime opportunità, diciamo, di crescita. Siamo in una situazione in cui visti queste che sono le prime considerazioni post voto, non è uno scenario, diciamo, particolarmente semplice. Quindi c'è da capire come l'Europa uscirà e soprattutto quale sarà la dialettica che i singoli paesi, ma soprattutto anche l'Unione insieme riuscirà a intraprendere con Trump e con l'amministrazione, la nuova amministrazione americana.
Chiedo un attimo di pazienza a Mario Unali, poi torniamo subito da lui, ma dopo che tu, Deborah, ci avrai detto come vanno le borse.
Soldi buttati.
Due di denari.
Era ora che Google intervenisse sulle pubblicità dei truffatori, visto che ci prende anche i soldi. A me infastidiscono parecchio anche le pubblicità dei guru finanziari su YouTube. Praticamente non si può stare senza.
Io non riesco a capire perché grossi clienti con ingenti patrimoni debbano cercare scappatoie per seguire i propri obiettivi finanziari, come se le regole fondamentali di metodicità, di costanza del tempo, di capacità di tenuta, sono poi quelle le cose che realmente contano di una riuscita di investimento. No, c'è sempre questa ricerca della fast track.
Non è che è il serpente corallo che si sveglia mezz'ora prima, è il fatto che non lo controlla mai nessuno.
Io credo proprio che il vento di Trump risolleverà l'economia americana e nello stesso tempo il risucchio di questa macchina che prende velocità trascina anche la nostra economia. Io sono di questa idea. Fabio da Monza.
Solo il tempo ci dirà qualcosa di più preciso, intanto siamo qua a formulare tutte le ipotesi possibili, magari ci potrà anche sorprendere sicuramente sul tema dei dazi, che è un tema importante perché poi colpisce tutte le economie, poi cominciano anche le azioni reciproche, no? E bisognerà essere molto cauti, immagino, per quanto i suoi proclami siano stati molto audaci.
Noi sappiamo, perché l'abbiamo visto nel quadriennio precedente, che quello che sicuramente non piace al nuovo presidente degli Stati Uniti sono gli accordi del commercio globale, quelli proprio gli risultano quasi indigesti. Però vorrevo riconvocare Mario Unali sul punto delle banche centrali che aveva introdotto Tommaso Tassi, perché oggi la Fed deve decidere, pare che 0,25 di taglio, quindi una sorta di decisione salomonica, verrebbe da dire.
Democristiana, ieri l'abbiamo un pochino, non abbiamo utilizzato questo aggettivo, però in qualche
Sei
maniera
stata
anche
più garbata.
I nostri analisti di ieri dicevano per non saperne leggere né scrivere, proprio per non essere associati anche, come dire, ad una,
arruolati da nessuna parte.
Parte politica, insomma.
Esatto, sì. Quindi facciamo quello che più o meno abbiamo promesso, ma non esponiamoci di più.
Unali, ci dica una parola di saggezza.
Mi piace l'associazione dello scudo crociato con l'attuale politica americana, mi sembra un'immagine affascinante.
Vabbè, neanche nei libri di storia li troviamo più.
Esatto. Ma direi che la Fed sta facendo davvero il possibile, nel senso che l'economia americana non è in recessione, non ci sono segnali di recessione imminente, anzi nell'avvicinamento alle elezioni l'economia ha accelerato, eppure abbiamo visto un taglio di 50 basis point che è un taglio preventivo, non è un taglio dei tassi che vuole riparare una condizione di difficoltà. Quindi in questo quadro sarebbe davvero difficile giustificare più di 25 basis point. Ci sarà anche la Banca d'Inghilterra oggi. La direzione di viaggio è sicuramente quella di una normalizzazione della politica monetaria da livelli che vengono ritenuti restrittivi. Dobbiamo però fare, a mio giudizio, attenzione, voglio tornare su un tema che è un po' sopito ed è quello dell'inflazione. Naturalmente è una battaglia che ora diamo per vinta ed effettivamente, come ho detto, la direzione è quella di un calo dei tassi che segue un calo dell'inflazione. Dobbiamo però stare molto attenti a livello di investimenti, lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta, perché il 2022 fu un momento particolarmente difficile in cui sia l'azionario sia l'obbligazionario poi soffrirono di questa dinamica inflattiva, che però era più o meno attesa, nel senso che il grande stimolo monetario degli anni del Covid aveva cominciato a far intravedere questa possibilità, quindi se ne parlava già a fine del 2021, anche se in termini, no, di un fenomeno temporaneo e passeggero, come ricorderete. Oggi questo rischio secondo me non è scontato, e se noi guardiamo quello che è successo negli anni 70, alla fine degli anni 60 e 70, in questo ciclo, no, nell'ultimo ciclo di grande inflazione che abbiamo avuto, non fu una linea retta. Ecco, ci fu una prima fase in cui l'inflazione salì e poi scese, e poi ci fu un nuovo picco più alto del precedente. Ora, naturalmente la storia non si ripete mai, no, nelle stesse modalità e forme, ma dobbiamo dalla storia comunque imparare e cercare di proteggerci da questo che, a mio giudizio, per la seconda parte magari del 2025 può essere un tema importante.
Tommaso Tassi, quando una persona, una famiglia risparmia e investe, la prima cosa che deve fare è proprio preoccuparsi di proteggere il proprio patrimonio dall'inflazione. In questi anni lo abbiamo capito drammaticamente, ancor più di immaginare ogni possibile rendimento e aumento del proprio capitale appunto investito. Quali sono, in una fase come questa, in cui probabilmente la traiettoria dell'inflazione un po' già dagli Stati Uniti viene disegnata da queste indicazioni di Trump, qual è la soluzione di investimento o il mix delle soluzioni di investimento che proteggono da uno scenario inflazionistico che appunto potrebbe rialzare di nuovo la testa, anche se già negli Stati Uniti sappiamo quella che hanno preso negli ultimi anni ce l'hanno già acquisita. Abbiamo narrato più volte la questione delle uova, del bacon e dei beni di largo consumo che costano molto oggi.
Sì, infatti questo è una delle grandi problematiche, insomma mi riaggancio un po' a quello che diceva un po' il collega. Siamo in una situazione in cui magari l'inflazione è domata, soprattutto sulla parte del mercato europeo, forse spinta da una crescita, diciamo, particolarmente latente, però il mercato americano ancora può ripartire e alcune dei proclami fatti un po' da Trump potrebbero, diciamo, riaccenderla. Per un investitore obbligazionario la soluzione è quella di utilizzare magari delle obbligazioni che sono anche con, diciamo, inflation link, e quindi magari possono essere collegate a quella indicizzata all'inflazione. La problematica, cioè, o comunque ovviamente se una previsione, se un investitore ha una previsione appunto di una crescita dell'inflazione, questo potrebbe essere il momento giusto per magari approcciarsi a questa tipologia di asset class, magari non quando l'inflazione conclamata è particolarmente elevata, ma quando comunque le aspettative possono essere, diciamo, non ancora, diciamo, incorporate in quelle che sono i prezzi. Poi ci sono, nell'ambito sempre degli investimenti, ci possono essere tutta una serie di altre asset class che possono comunque essere, diciamo, utilizzate a fine della protezione dell'inflazione. Quello che abbiamo fatto per esempio anche noi come casa di investimento, ovviamente i team di investimento che cosa facevano nel momento in cui andavano a selezionare? Selezionavano società che avevano quello che chiamano gli inglesi un pricing power, cioè quindi società che comunque erano in grado di poter ribaltare sui clienti finali quelli che erano potenziali i prezzi che avevano, l'aumento dei prezzi che subivano da, diciamo, dai fornitori. E questo secondo me è anche uno stile di investimento che permette ovviamente di andare a proteggere quindi potenzialmente l'investimento che viene effettuato e poterlo proteggere da quello con incremento dell'inflazione. Quindi secondo me gli strumenti ci sono, quindi sia sulla parte obbligazionaria che sulla parte azionaria, però ovviamente bisogna, diciamo, anche in questo caso l'educazione secondo me può essere importante, soprattutto ovviamente in questo caso affiancarsi o comunque utilizzare un provider, qualcuno che è, diciamo, è certificato, autorizzato e che comunque può essere in grado, diciamo, di aiutare in questa situazione.
Questo noi poi lo ripetiamo sempre e i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo sanno. Insomma, al di là di non affidarsi al cugino, come a volte viene la tentazione o sentiamo raccontare dalle cronache, ecco, magari facciamoci consigliare, spieghiamo bene anche qual è il nostro orizzonte temporale. Dico questa cosa dell'orizzonte temporale perché poi sull'orizzonte temporale avrei una curiosità per i nostri esperti, ma forse è già il tempo, invece sarà il mio momento. La curiosità è, siccome ci sono questi due mesi di interregno,
esprimila nel frattempo, così loro immaginano una bella risposta da darti.
Allora, la mia curiosità è la seguente. Adesso per questa, c'è questa liturgia statunitense che prevede, abbiamo votato ieri, però aspettiamo il 20 di gennaio per avere la nuova amministrazione in carica. È un sacco di tempo per i mercati finanziari, mi viene da pensare. Cioè, effettivamente si creano due mesi in cui non si sa bene se la linea poi di politica economica la fa l'amministrazione uscente o già prende, per così dire, un po' dell'amministrazione entrante. Oppure se non succede proprio niente, si va avanti così. E ognuno resta
il
tranquillo.
Mercato attendista. Allora ci facciamo rispondere dopo. Nel frattempo ci proponi il quizzettone di oggi?
Volentieri, ma c'è lo stacco. Domandone che ho selezionato personalmente perché secondo me Deborah non me l'avrebbe permesso.
Mi dipingere sempre come la megera di due di denari.
No,
strega.
Perché il tema non è di quelli, diciamo, che ci appassiona, ma i nostri ascoltatori sanno perché. Allora, la regola: accettiamo risposte soltanto al 800 24 00 24. Corollario: i nostri esperti non possono partecipare a questo domandone e fornire la risposta. Vorremmo sapere, sempre solo attraverso il numero verde, qual è il record toccato ieri dal Bitcoin che ha festeggiato la notizia della vittoria di Trump. Ha toccato un record, un numero bello rotondo, in termini di migliaia di dollari. Vogliamo sapere quante migliaia di dollari. Ditecelo. Adesso traffico.
Mauro, Deborah, dammi il traffico che devo andare in ferramenta a Tori Bitcoin.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Due di denari.
Confidiamo la Meloni del rapporto suo con Musk, che ci libera dal risk. Niente dazi né gabelle, solo amore, niente guerre.
Io non vorrei che questo risucchio che parlava ascoltatore prima sia un risucchio ai nostri soldi europei, che se li succhia.
Allora, ribadisco il domandone di oggi. 800 24 00 24 è l'unico canale dal quale accettiamo le vostre risposte. E poi, corollario, il dottor Tassi, il dottor Unali non possono partecipare, quindi non ammettiamo la vostra risposta. Vogliamo sapere qual è il record toccato ieri dal Bitcoin che ha così festeggiato la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Ha superato una cifra molto rotonda, esatto, in migliaia di dollari. Vi chiediamo quante migliaia di dollari è stato questo record.
Ci basta la rotonda, direi, perché già qualche ascoltatore sta dando una risposta estremamente dettagliata, ma ci basta proprio
il macro, per dir così.
Esatto. Allora, i tempi, cosa potrebbe succedere in questi due mesi? Mettiamoci adesso il turbante di Moira Orfei per fare qualche previsione, del mago Telma, ma insomma, per scherzare, ci aggiungo all'osservazione molto interessante fatta da Mauro poco fa anche un'altra. Vediamo se possiamo contemplare una risposta a entrambi gli aspetti. Il tema dell'investire nelle piccole capitalizzazioni, che in genere nella testa del risparmiatore sono molto poco interessanti, poco proposte. Basti vedere per esempio anche sul mercato italiano quanta fatica fanno le aziende ad andare a quotarsi. In realtà negli Stati Uniti abbiamo un indice che nella precedente amministrazione Trump aveva letteralmente spiccato il volo, perché lui fece proprio degli interventi a sostegno fiscale di questo mondo. Immagino che questo universo imprenditoriale d'impresa adesso aspiri anche a ricevere altrettanto. Tommaso Tassi, tempi e piccole imprese.
Sì, prendo subito le piccole imprese, l'abbiamo già visto alle elezioni di Trump, l'indice che Russell 2000, che comunque identifica più o meno le società piccole capitalizzazioni, è stato forse quello che ha reagito in maniera più forte, e quindi in una situazione in cui, in un'economia in cui la tassazione, quindi tassazione aziendale, va in diminuzione, in cui potenzialmente si va a privilegiare le società americane, ovviamente queste, considerando che sono cresciute meno nell'ultimo anno rispetto alle large cap, queste ovviamente potrebbero crescere in maniera importante. Poi quando si parla di small cap americane, insomma, sono società che noi sarebbero grandi società. Però ritornando alla domanda tua, per quanto riguarda la prima domanda, dicevamo prima, cosa possiamo aspettarci in questo interregno? Non mi verrebbe da dire, a meno che non ci siano considerazioni diciamo diverse a livello geopolitico che possono cambiare, però quello che abbiamo già visto nei primi giorni, quindi Bitcoin, ora vedremo gli aspettatori, è un tema diciamo della campagna elettorale, le obbligazioni dovrebbero comunque, la parte obbligazionaria tendenzialmente a salire, la parte azionaria può essere interessante ancora sulla parte americana, small cap riteniamo che sia forse il segmento che sarà più potrebbe essere più premiato dall'amministrazione Trump, anche considerando che ancora non ha fatto niente, quindi
infatti che ancora deve entrare nello studio ovale. Unali condivide queste indicazioni, ne aggiunge delle altre, non le condivide?
Sì, io aggiungerei sulle piccole e medie aziende americane che hanno reagito molto bene ieri alle elezioni di Trump, ma rimangono un investimento piuttosto speculativo, non tanto per la dimensione in sé, quanto perché nell'indice che è stato citato, che è quello più importante negli Stati Uniti, ci sono oltre il 40% di aziende che non fanno utili, a differenza dell'indice delle 500 grandi americane che fanno per più del 90% utili a fine anno. Quindi se un investitore vuole essere legato ai fondamentali e crede davvero che i prezzi riflettano la generazione di cassa e di profitti delle aziende, deve fare attenzione, perché questi titoli sono rischiosi più degli altri a parità di settore.
Beh, magari è rischioso, non lo so, un ETF che va al traino dell'intero indice, magari un fondo a gestione attiva appunto gestito in maniera intelligente da un gestore che pizzica le società che invece fanno utili, forse quella può essere un'idea diversa per proteggersi da questa situazione che lei ci ha rappresentato.
Assolutamente, tenuto presente poi che diciamo si tratta anche di aziende che per altro verso hanno un aspetto interessante, ossia sono più orientate al mercato domestico americano rispetto ai giganti per esempio della tecnologia che sono dei business globali, e quindi beneficiano di più del trend che si attacca all'amministrazione nuova americana, che favorirà sicuramente gli Stati Uniti e sfavorirà le società con attività internazionale. Sui tempi, la domanda di Mauro, aggiungerei un elemento, ossia naturalmente la politica si occuperà della ordinaria amministrazione in questo interregno, c'è una dinamica interessante da osservare che è quella tra Powell, che è il capo della banca centrale americana, quindi l'autorità di politica monetaria, e l'amministrazione, non vanno molto d'accordo, ecco, si ritrovano dopo qualche anno e ci sarà sicuramente una dialettica tesa, perché Trump vuole tassi, come dire, stabilmente stimolativi, mentre l'autorità di politica monetaria è per definizione indipendente dal governo e tenta di preservare il suo ruolo. Quindi questo sarà un elemento, a mio giudizio, da vedere, che potrebbe riservare in questi primi mesi qualche sorpresa o qualche dialettica appunto tesa.
Intanto abbiamo le risposte al domandone, Mauro, stiamo andando verso la chiusura delle 11:55, ci manca un minuto. Allora, Giacomo da Bari.
Buongiorno signora.
Sì.
Buongiorno. 76.000 dollari.
Non ancora, mi verrebbe da dire, ma Marco dalla provincia di Milano.
Ciao, buongiorno. 75.000 dollari.
Bravo.
È corretto.
Con Trump che vuole far diventare gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute, ma mi sembra che ci siano abbastanza tutti i presupposti per cui questo accada. Allora, 30 secondi, Tommaso Tassi, lascio a lei le conclusioni di questa giornata. C'è un tema che vale la pena così considerare in un'ultima battuta finale che non abbiamo indicato questa mattina rispetto agli scenari di mercato che si sono aperti nelle ultime ore?
Lo scenario che stiamo vedendo è che comunque ci sarà dispersione di rendimento, quindi cioè, tra società buone e società meno buone secondo me ci sarà una grande differenza, quindi riprendo il punto che citavi prima col collega, quindi se una situazione in cui le società gestite bene con basso indebitamento che sono in grado anche di gestire uno scenario in cui l'inflazione può tornare avanti, queste saranno società che saranno più premiate dal mercato.
Grazie a voi che ci avete seguito questa mattina, grazie a Mario Unali, Senior Portfolio Manager di Kairos Partners SGR, grazie a Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Fried Needle Investments. Buona giornata. Deborah, io domani non ci sono però.
Perché?
Perché ho da fare.
Devo firmarti la giustificazione però.
Porterò.
Adesso vediamo se mi convince.
Va bene.